Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it? Just let it slip. Yo. C'è una foto che ritrae una signora che esce dall'acqua su una spiaggia della Florida. Indossa un normale costume intero, ha una cuffia blu e un paio di occhialini da nuoto. Apparentemente sembra una normale bagnante che ha fatto una nuotata nelle acque di fronte alla spiaggia e ora torna a riva per asciugarsi al sole. Osservando meglio, però, si nota che le sue mani sono raggrinzite, come se fosse stata in acqua per moltissimo tempo, e le parti scoperte del suo corpo sono bruciate dal sole. Quella signora si chiama Diana Nayad, ha 65 anni e per capire davvero cosa rappresenta quel momento e quanto sia straordinario, bisogna fare un lungo passo indietro e raccontare la sua incredibile storia. La prima volta che Diana Nayad tentò di nuotare intorno a Manhattan nell'autunno del 1975 fu tirata fuori dall'East River nel buio della notte dopo 8 ore di nuoto ininterrotto. Tremava in modo incontrollato, mormorando un flusso incoerente di monosillabi. Aveva contratto un virus nell'acqua contaminata e le ci vollero 10 giorni per riprendersi. Poi tornò in acqua e lo fece di nuovo. Al secondo tentativo, raccontò, l'Hudson era agitato, ma la forza della marea era con me e ho quasi nuotato tra le onde. Diana completò il giro in 7 ore e 57 minuti, battendo il record di quasi un'ora. L'isola di Manhattan era sua. Le sue foto erano sulle prime pagine dei giornali di New York la mattina dopo. Era al Saturday Night Live, Woody Allen la chiamò per un appuntamento. Diana accettò, anche se le probabilità di una storia romantica erano impossibili. Diana era gay, ma lei e Woody divennero buoni amici. Diana aveva 26 anni allora ed era di una bellezza impressionante, con grandi occhi marroni, un sorriso smagliante e il tocco magico delle lentiggini sul viso. Il suo aspetto e la sua spiccata sicurezza la resero un talento naturale per la televisione. Fece un'apparizione folgorante al Tonight Show. L'amica Bonnie Stoll ricorda, entrò nello show di Johnny Carson come se fosse il suo show, senza alcun timore. Diana era già un'abile nuotatrice sulla lunga distanza, avendo battuto il record mondiale femminile per il percorso di 22 miglia da Capri a Napoli e compiuto la prima traversata da nord a sud del lago Ontario, ma dopo Manhattan divenne anche una star. Per fare un passo avanti nella sua carriera, Diana decise di nuotare da Cuba alla Florida, 178 chilometri, l'equivalente di 5 traversate della Manica e la più lunga nuotata in mare aperto della storia. L'impresa più simile fu la traversata di 97 chilometri del lago Michigan, compiuta da 2 uomini. Diana avrebbe dovuto affrontare le forti correnti e le onde agitate della corrente del Golfo, nonché l'insidia di squali e meduse. In un'intervista al programma Today, Jen Pauley le chiese quali fossero le sue motivazioni. «La cosa più difficile che conosco mentalmente o fisicamente è nuotare in questi grandi specchi d'acqua», rispose Diana. «Ma quando raggiungi la destinazione», disse, «vivi un momento di immortalità». L'impresa di Cuba fu però un'epica sconfitta. Diana entrò in acqua nel porto della Havana protetta da una gabbia per squali in acciaio, ma il meteo divenne subito pessimo. Fu attaccata da meduse e onde di 2 metri la sbatterono contro le pareti della gabbia. La corrente la spinse violentemente verso il Texas. Diana aveva nuotato per 127 chilometri in 42 ore quando la sua squadra la tirò fuori dall'acqua e le disse che una tempesta li aveva mandati irrimediabilmente fuori rotta. Era sconvolta. «Non ho mai avuto tanta forza di volontà, non ho mai desiderato così tanto qualcosa», ha detto a un giornalista televisivo subito dopo il suo ritorno e trattenendo le lacrime ha aggiunto «e non mi sono mai impegnata così tanto». L'anno dopo, nel giorno del suo 30° compleanno, Diana batté il record mondiale di nuoto in mare aperto per uomini e donne, percorrendo 164 chilometri dalle Bahamas alla Florida, senza assistenza e senza gabbia per gli squali. Dopo questo risultato si ritirò e smise di nuotare per 30 anni. Una mattina di novembre, Diana, che ora ha 64 anni, è nella sua casa a Los Angeles, dove vive con il suo cane, Teddy, in una casa a schiera in un quartiere con prati verdi e rose accuratamente potate. Due bandiere consumate, americana e cubana, sono appese ad un'asta nel cortile di casa. Quando Diana aveva smesso di nuotare, aveva pensato che 30 anni fossero un'età giusta per il ritiro di un atleta. Aveva quindi iniziato una carriera come personaggio televisivo su Wide World of Sports e CNBC e come commentatrice radiofonica per NPR. La voce di Diana era profonda e risonante ed era una narratrice coinvolgente e appassionata. Aveva anche iniziato a lavorare come relatrice motivazionale. Si era mantenuta in forma e aveva fatto un giro in bicicletta di 160 km ogni venerdì. Parte del piacere di queste attività di resistenza consiste nell'essere così impegnati con la mente e con la natura e allontanarsi dal rumore e dalle chiacchiere futili di ogni giorno, scrisse Diana. Ma quando tornava a casa le capitava di pensare: oddio, mi sono dimenticata di guardare se c'erano delfini nell'oceano. La sua mente era monopolizzata dal rimpianto. Passava il suo tempo ad analizzare le proprie scelte, come spesso capita ad una certa età, e a chiedersi come sarebbero state le cose se avessimo agito diversamente. Pensava alla fine della sua relazione decennale con una dirigente televisiva di nome Nina Lederman, che era rimasta ora soltanto una cara amica. Pensava alle ingiustizie subite e a come avrebbe voluto reagire, e a volte pensava come avrebbe affrontato diversamente il suo sport con l'esperienza di oggi. Come dice il proverbio, se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse. E infatti quanti atleti in pensione aveva intervistato Diana e le avevano confessato che avrebbero voluto poter tornare sulla scena mondiale come pattinatore, golfista, tennista o mille altre discipline, ma con l'esperienza acquisita solo con la maturità. L'idea di nuotare da Cuba alla Florida le venne per la prima volta negli anni 70, quando viveva nell'Upper West Side. All'epoca le piaceva scommettere ed era solita incontrare il suo allibratore al reparto formaggi di Zabar. Sono uscita e ho preso tutte le carte nautiche della superficie terrestre, le ho stese su un grande tappeto e ho escluso solo il circolo polare antartico, ha raccontato. Quando i suoi occhi hanno raggiunto Cuba, racconta, ho avuto letteralmente una palpitazione. Ho pensato, è Cuba. È magica, è quella terra proibita in cui a noi non è permesso andare e a loro non è permesso venire. Ho pensato a tutte le storie delle centinaia di cubani che hanno provato ad attraversare il mare verso gli Stati Uniti e non ce l'hanno fatta. Lo chiamano il cimitero dell'Havana. Quando Diana era piccola, a Fort Lauderdale, sua madre la portava al Beach Club Lagomar e indicando la riva verso Cuba le diceva «è così vicina che potresti arrivarci a nuoto». Lo diceva in senso figurato, ricorda Diana, ma credo che da qualche parte nella mia immaginazione io abbia pensato che fosse proprio lì, a portata di mano. Al collo Diana portava un ciondolo che la sua ex compagna le aveva regalato, una mappa di Cuba in avorio con l'incisione Onwards sul retro, un'incitazione ad andare sempre avanti. Sua madre era morta poco prima che Diana compisse 60 anni e qualcosa si era mosso dentro di lei. «Non mi interessa quanto sono in salute, non vivrò altri 60 anni», si disse. A quell'età sembra che l'orologio acceleri sempre di più e ci si sente soffocare dalla mancanza di tempo rimasto e ti trovi a chiederti «chi sei diventato? Perché questa strada a senso unico sta sfrecciando verso la fine e come posso diventare la persona che volevo essere?» Diana non voleva più rimuginare sul suo passato. Negli anni 70 ero un anticonformista, ha scritto. Ero una delle poche persone, sicuramente una delle poche donne, a fare questo tipo di attività estreme. Quello che Diana voleva oggi era tornare a provare il brivido della sfida, un obiettivo grandioso che avrebbe consumato ogni dubbio. E quel sogno, il sogno che si poteva riaccendere, aveva un solo nome. Cuba. Il sogno di Diana però sembrava impossibile. Non si può fare certo a 60 anni quello che si faceva a 30 e tantomeno quello che non si è riusciti a fare a 30. Il corpo perde qualcosa ogni anno che passa. Eppure Cuba era lì, così vicina che ci si poteva arrivare a nuoto. Di solito sappiamo sempre dove una e dove l'altra, ha ricordato Bonnie Stoll, che è stata la migliore amica di Diana per più di 30 anni. Poi un giorno, improvvisamente, ci sono state ore in cui lei era in grande fermento e poi 3-4 ore in cui non sapevo dove fosse, perché stava nuotando. Dopo che Diana ha rivelato all'amica il suo progetto, lei l'ha accompagnata in una nuotata di allenamento in Messico e l'ha vista in acqua per la prima volta. Dopo un'ora ho capito che era destinata a farlo, racconta l'amica. Era un tutt'uno con l'acqua, non c'era differenza, era solo parte dell'oceano. Il tutto è durato 6 o 8 ore. Alla fine le ho detto, ok, si può fare. Diana annunciò la sua intenzione al resto dei suoi amici durante una festa. Mi sento forte, ho ancora molta energia in questa vita, gridò a tutti camminando a bordo piscina in costume da bagno bianco. Quando arriverò sulla spiaggia, il mondo intero capirà che i 60 sono i nuovi 40. Poi si tuffò in acqua. Diana ha conosciuto Bonnie giocando a racchettoni. Bonnie era stata tra i primi 10 giocatori professionisti del paese. Le due donne si sono frequentate per un breve periodo e poi hanno instaurato un'amicizia da atleti, allenandosi costantemente insieme. Dopo aver appeso la racchetta al chiodo, Bonnie, che ha l'atteggiamento di un sergente istruttore, ma senza per questo essere meno amichevole, è diventata allenatrice e ha aiutato Diana a prepararsi per Cuba. Non era particolarmente preoccupata dell'età di Diana. Gli sport di resistenza sono molto diversi da altri tipi di sport. La testa è una parte importante dell'impresa. E Diana ha una testa diversa da tutti gli altri. Steven Munatones, direttore della World Open Water Swimming Association, ha scritto: «Se corri, alla fine le tue articolazioni cedono. Nella pallacanestro puoi schiacciare a 22 anni, ma probabilmente non a 42 e certamente non a 62. Il nuoto è diverso. Se sei portato a farlo, puoi farlo fino al giorno della tua morte. I nuotatori di fondo non sono come Michael Phelps, non vengono misurati sulla capacità aerobica. Se la capacità aerobica di Diana diminuisce, lei semplicemente rallenta». Ma più lentamente nuota, più a lungo deve rimanere sveglia. E per andare da Cuba alla Florida, a qualsiasi ritmo dovrebbe nuotare per giorni e giorni. Diana ha sempre vissuto senza riposare molto. In quinta elementare ha scritto un saggio intitolato «Cosa farò per il resto della mia vita?», in cui annunciava «Voglio suonare 6 strumenti. Voglio essere la migliore al mondo in almeno 2 cose. Voglio essere un grande atleta e un grande chirurgo. Devo allenarmi duramente ogni giorno. Devo dormire il meno possibile». Bonnie ha detto di lei, Diana è la persona meno pigra che abbia mai incontrato in vita mia. Dopo il Messico, Bonnie iniziò a raccogliere informazioni, a cercare di capire, ad esempio, il problema dell'alimentazione, a chiedere in giro, ma nessuno ne sapeva davvero qualcosa. Quello che Diana e Bonnie volevano fare non era mai stato realizzato da nessuno, uomo o donna, a nessuna età. Bonnie riusciva a vedere il quadro generale. Negli sport di resistenza bisogna accumulare e poi consumare per raggiungere il picco di energia al momento giusto. Ma la data dell'evento non poteva essere scelta a piacimento. Dovevano aspettare che le correnti e il vento non fossero tali da non rendere impossibile il viaggio. E anche in quel caso, in qualsiasi momento, le condizioni meteo avrebbero potuto costringerle a fermarsi. Stimarono che la spedizione sarebbe costata circa $500,000. Diana aveva bisogno di una barca con un equipaggio e un navigatore esperto da seguire. Aveva bisogno di un medico nel caso fosse collassata in acqua. Le serviva personale a disposizione per tutto il tempo dell'impresa, che la chiamasse verso di loro ogni 90 minuti, in modo che potessero nutrirla dal lato della barca. Nel rispetto delle regole dello sport, avrebbero dovuto nutrirla senza toccarla, facendo penzolare del cibo appeso ad un filo verso di lei. Infine, l'intero equipaggio avrebbe avuto bisogno di biglietti aerei e documenti per arrivare a Cuba. Iniziarono quindi a raccogliere fondi. Quando non lavorava alla logistica, Diana si allenava ferocemente. Trascorse la prima metà del 2010 nuotando da 12, 18 e 24 ore al largo di Saint-Martin, dove raramente ci sono squali da affrontare. Per la nuotata a Cuba, Diana e Bonnie decisero di ricorrere a dei sub e persone in kayak per proteggersi. Diana aveva un brutto ricordo della nuotata all'interno della gabbia per squali e inoltre un'australiana di nome Susie Maroney aveva compiuto la nuotata in gabbia nel 1997. Diana voleva compiere un'impresa senza precedenti. Lei e Bonnie trovarono un'azienda che produce un apparecchio chiamato Shark Shocker, un aggeggio delle dimensioni di un telefono con un'antenna di 2 metri che si trascina in acqua ed emette un campo elettromagnetico in grado di respingere gli squali. All'inizio dell'estate 2010, Diana e Bonnie andarono in Florida e attesero le condizioni giuste. 91 giorni di fila seduti a Key West, allenati, pronti, con la spedizione pagata, a guardare i venti e a chiamare i meteorologi, ricorda Diana. I venti non hanno mai smesso di arrivare da est, e quando arrivano da est e la corrente del Golfo va verso est, colpiscono il mare e formano onde gigantesche, e non ce la puoi fare. E poi le temperature dell'acqua divennero troppo fredde alla fine di settembre. All'inizio di ottobre Diana inviò un'email ad amici e donatori che diceva: «Ho raggiunto una forma fisica e mentale migliore di quella dei miei 20 anni. È stato estenuante e straziante per lo spirito sentire tutto questo sfuggirmi dalle mani. È difficile per me ricordare ancora oggi lo strazio del giorno in cui siamo partiti e abbiamo fatto le valigie, dopo tutta la formazione e la raccolta di fondi», racconta Diana, «per aspettare fino al luglio seguente e continuare ad allenarsi. Ma rinunciare alla nuotata a Cuba non era un'opzione. Quando tornò a Los Angeles, Diana si aggrappò al pensiero che sarebbe tornata in Florida e quel pensiero divenne una montagna, sempre più alta e sempre più solida, perché ormai non era nemmeno possibile per lei rinunciare a quella nuotata. L'attesa e l'allenamento sarebbero stati l'ennesima prova di resistenza». Una spiccata capacità di tollerare il dolore è comune tra i nuotatori di fondo. L'agonia in questo sport è un dato di fatto. Il corpo soffre a causa dell'immersione per giorni nell'acqua salata. Quando un nuotatore inghiotte l'acqua mentre respira, questa intacca i tessuti molli delle labbra, della lingua e della gola. La gola inizia a gonfiarsi. In un caso, ha detto Munatones, hanno dovuto letteralmente tagliare la gola del nuotatore per far entrare l'aria. L'acqua salata è nauseante e i nuotatori, già afflitti dal mal di mare per essere stati sballottati dalle onde, vomitano durante le maratone, perdendo calorie preziose. L'acqua dello stretto della Florida, dove Diana voleva nuotare, è relativamente calda, ma anche l'acqua di mare più mite e più fredda della temperatura corporea, e l'ipotermia è un grave pericolo. Il sangue fluisce al cuore per proteggere gli organi vitali e con il progredire della condizione le estremità cedono. La vittima diventa confusa e può perdere conoscenza. Nel peggiore dei casi, il cuore si ferma. La maggior parte dei nuotatori tollera un certo grado di ipotermia. Il problema è che quando un nuotatore è pericolosamente ipotermico, smette di sentire freddo. «Ogni anno ci sono persone che si trovano in difficoltà in queste imprese», ha detto Munatones. «Quando l'equipaggio li tira fuori, sembrano catatonici. La loro pressione sanguigna è bassa, gli occhi ruotano indietro nelle orbite». I nuotatori chiamano il processo di acclimatazione del corpo al freddo e al mal di mare tempra. La capacità conquistata a fatica di sopravvivere per lunghi tratti nell'acqua, dove gli esseri umani non sono progettati per stare. Le persone che eccellono in questo campo tendono a essere eccezionalmente brave a riorientare la propria mente quando si trovano di fronte al dolore o al pericolo. Di recente Diana ha partecipato a un esperimento con uno psichiatra dell'Università della California a San Diego, in cui la riserva d'aria dei soggetti è stata limitata per intervalli non rivelati e la loro risposta al panico è stata misurata con la risonanza magnetica. Diana è rimasta calma come i Navy Seals che hanno partecipato all'esperimento. I nuotatori in acque libere tendono ad avere una mentalità da sopravvivenza, ha detto Munatones. Devi davvero andare al limite. Gli atleti in generale lo dicono, ma di solito significa saltare in alto o correre velocemente. Non è come qui. Qui è una questione di vita o di morte. Tutti i nuotatori in acque libere che conosco fanno delle liste, ha continuato. Ricordano il tempo esatto al secondo di una nuotata fatta 20 anni fa. Contano le bracciate. Quando Diana prende un lungo volo, compra un pacchetto di M&M's formato famiglia. Quando si siede, prende le caramelle dal sacchetto, le conta, le rimette dentro in modo che ce ne sia un numero uguale per ogni colore, mangiando quelle in più. Poi divide la durata del volo per il numero di M&M's rimanenti e le mangia a intervalli regolari, tenendo traccia di quale colore tira fuori dal sacchetto ogni volta. Tutto questo per finirli esattamente quando atterra. Naturalmente, se non atterra in tempo, il suo conto non torna e tutta la sua personalità OCD entra in crisi. Durante le nuotate di allenamento per Cuba, se Diana arrivava al punto di uscita prima del previsto, continuava a nuotare in tondo fino a raggiungere la durata prevista al secondo. I nuotatori in acque libere devono essere in grado di controllare la propria mente. È tutto ciò che possono controllare, a differenza del tempo, degli squali e delle correnti. Se si sentono male o hanno freddo o altro, devono essere in grado di pensare a qualcos'altro per continuare. In altre parole, devono essere in grado di compartimentare, mettere i propri pensieri, le paure, la fatica, le sensazioni in delle scatole separate, per poter scegliere da quale scatola attingere in ogni momento. La madre di Diana, Lucy Curtis, era nata in una famiglia benestante che faceva soldi con un prodotto chiamato sciroppo lenitivo e viveva dove ora c'è Tiffany, per usare le parole di Diana. La nonna di Diana, per qualche motivo, non volle tenere la figlia in famiglia e Lucy fu mandata in Francia per essere cresciuta da parenti che conoscevano Matisse e Gauguin e vivevano letteralmente accanto a Gertrude Stein e Alice Toklas. Aveva 17 anni quando la guerra arrivò a Parigi e con il suo passaporto americano riuscì a fuggire. Si mise insieme a un gruppo di persone e in bicicletta e a piedi attraversarono il sud della Francia, i Pirenei, e arrivarono in Portogallo, dove presero una barca per Manhattan. Lucy sposò Aristotele Nayad, un greco egiziano che assomigliava a Omar Sharif ed era un meraviglioso ballerino. Diana lo imita spesso nei discorsi. Una volta la chiamò quando aveva 5 anni, aveva un grande dizionario Webster aperto e le disse: «Cara, sto aspettando da 5 anni che tu sia pronta per questo momento». Indicò la parola Naiade e spiegò che nel mito greco queste erano le ninfe che nuotavano nei laghi, nei fiumi e negli oceani per proteggerli in nome degli dei. La definizione moderna di Naiade corrisponde a campionessa di nuoto. «Questo è il tuo destino, figlia mia», le disse il padre. Diana iniziò ad alzarsi alle 4:30 o alle 5 del mattino per nuotare per 2 ore prima della scuola, con un'ora di scatti in velocità all'ora di pranzo. Dopo la scuola tornava in piscina per altre 2 ore. La sera spesso era così stanca che non riusciva a cenare. Aristotele Nayad era un truffatore e la famiglia, Lucy, Diana, sua sorella Liza e il fratello William, che era schizofrenico, dovette spostarsi spesso per sfuggire alle persone a cui aveva mentito e rubato. «Mio padre, ho sempre pensato, era spaventoso e divertente», ha detto Diana, «magnetico e terrificante». Adorava sua madre, ma la descriveva come debole. Aris, come veniva chiamato, aveva un carattere violento e diverse volte Lucy dovette andare in ospedale dopo che l'aveva aggredita. Diana divenne abile nel distogliere la sua attenzione, concentrandosi sugli obiettivi che si era prefissata a scuola e in piscina. I suoi genitori si separarono quando lei era adolescente e non vide più suo padre Harris per 20 anni. Un giorno, quando viveva con Nina Lederman sulla West 8th Street, lui si presentò nel loro appartamento alle 4 del mattino. Mi disse: «Cara, per favore, voglio vederti, ti voglio tanto bene». Indossava una giacca bianca, aveva con sé una bottiglia di champagne incredibilmente costoso, con del succo d'arancia appena spremuto. Disse: «Cara, ti ho pensato ogni giorno, per 20 anni». Rimase quella sera e la sera successiva, quando Diana e Nina organizzarono una cena. Harris preparò salmone e risotto e comprò dei costosi vini greci. La sera della cena si presentò con dei fiori per ogni donna presente alla festa, fece una serie di giochi di prestigio con le carte, ballò. Rimasero tutti svegli fino all'alba. Il giorno dopo qualcuno chiamò Diana e le disse: «Tuo padre è la persona più affascinante che ci sia e il suo lavoro con le Nazioni Unite è semplicemente incredibile». Poi un'altra persona la chiamò e le disse: «Essere un professore di lettere alla Sorbona e venire fin qui per questa festa è stato semplicemente incredibile». La verità, come sempre, verrà fuori quando Harris se ne sarà già andato. E infatti, così come era arrivato, Harris sparì e Diana non lo rivide più. Per tutta l'infanzia di Diana, Harris era scomparso e riapparso, e una volta raggiunta l'adolescenza, forse, era meglio che lui fosse lontano. Quando lei aveva 11 anni, lui la portò in spiaggia un pomeriggio, e quando si fermarono dopo aver nuotato per lavarsi dalla sabbia, le mise una mano tra le gambe. In seguito Diana ha studiato un modo per raggiungere la sua stanza senza incrociare il suo cammino quando tornava a casa da scuola. Si sentiva più libera e sicura sott'acqua. Quando frequentava la seconda media alla Pinecrest School in Florida, Diana trovò un mentore, Jack Nelson, il suo allenatore di nuoto, un ex olimpionico che la convinse che con il suo aiuto avrebbe potuto diventare una star. «Finalmente c'è qualcuno che è davvero un leader, che si preoccupa per me e che pensa che io possa conquistare il mondo», si disse Diana. Nel giro di un anno aveva vinto i campionati statali nei 100 e 200 metri d'orso. Diana mise Jack su un piedistallo. Era lui la persona chiave della sua vita. Moriva dalla voglia di avere una guida e aveva scelto lui, e gli raccontò molte di quelle storie sui genitori. Perciò fu devastante quando lui si impose con la forza su di lei, quando lei aveva 14 anni, un pomeriggio in cui stava riposando a casa sua prima di una gara di nuoto. Per tutto il liceo, racconta Diana, la convinse a incontrarlo in stanze d'albergo, nel suo ufficio, nella sua auto e la molestò. Diceva che senza di lui non sarebbe mai diventata una grande nuotatrice e che questo era ciò che voleva da lei in cambio. Le disse che era stata lei a istigare la relazione, scrivendo «I love Coach Nelson» sulla copertina di un quaderno. Anni dopo, Diana rivelò l'abuso a un ex compagna di squadra, che disse di aver avuto la stessa esperienza. Le due compagne lo denunciarono al preside e Nelson se ne andò alla fine di quell'anno scolastico. Divenne poi allenatore di nuoto alla Fort Lauderdale High School e nel 1993 Fort Lauderdale lo nominò uomo dell'anno. Nel 2007 Nelson rilasciò una dichiarazione alla polizia di Fort Lauderdale negando le accuse di abuso e accusando Diana di essersi inventata tutto, usando una frase che Diana aveva detto, cioè che da grande voleva fare la scrittrice per far credere alla gente che le sue storie fossero vere anche se non lo erano. Diana ha raccontato di avere dentro una rabbia enorme per quegli abusi, di aver immaginato molte volte di vendicarsi violentemente e di costringerlo a piangere e implorare come aveva fatto con lei e dirgli: «Ti ricordi di me? Ti ricordi quando piangevo? Non sembravi preoccuparti troppo dei miei sentimenti», per poi lasciarlo morire dissanguato. Quando Diana era al college, sua madre le rivelò che Harris era suo patrigno e che suo vero padre se n'era andato quando lei aveva 3 anni. Quando Harris morì, nel 1998, Diana aveva già fatto pace con i suoi ricordi. A volte qualcuno le chiede dove la prendi tutta questa forza, questa energia. E la risposta è che Diana è sempre stata sola, ha sempre dovuto prendersi cura di se stessa contro tutto e contro tutti. È quello il motore che la spinge sempre avanti. La sera del 7 agosto 2011, dopo un secondo anno di allenamenti ininterrotti, Diana, Bonnie e il loro equipaggio sono partiti dal porto dell'Havana. Non c'era alcun dubbio nelle loro menti. Avrebbero finito quello che avevano iniziato. Sì. I nuotatori a distanza passano la maggior parte della loro vita atletica a fissare l'acqua torbida, isolati dalla deprivazione sensoriale. Si nuota essenzialmente alla cieca e senza sentire i suoni esterni. Immaginate di fare la maratona di New York e di non essere in grado di vedere o sentire intorno a voi. La maggior parte delle persone finirebbe in modo assurdo, dispersa e in preda al panico. Diana supera le lunghe ore in acqua cantando canzoni nella sua testa. Neil Young, i Beatles, le conta in serie di 100, prima in inglese, poi in tedesco, in spagnolo e infine in francese. A volte le è venuto in mente che tutto questo potrebbe persino diventare uno spettacolo teatrale. Per la nuotata di Cuba, Diana ha seguito un percorso illuminato nell'acqua. Il suo team ha sviluppato una specie di stella filante tempestata di LED che era agganciata a una barca di supporto, in modo che lei potesse nuotare sopra di essa. Non potendo usare un proiettore per illuminarla al buio e seguirla, dal momento che una luce così intensa attira gli animali, Diana ha nuotato con una piccola luce rossa attaccata alla cuffia. Alla fine della prima notte, Diana aveva un dolore lancinante alla spalla destra. Le sembrava che stesse per dislocarsi, tutto questo mentre la corrente li spingeva all'indietro. Poche ore dopo, Diana ebbe un grave attacco d'asma, il primo che avesse mai avuto in acqua, e ogni poche bracciate doveva rotolare sulla schiena per riprendere fiato. Il suo medico entrò in acqua per darle delle boccate da un inalatore, e lei continuò a nuotare così lentamente che le vennero dei forti brividi. «Non ce la faccio», disse Diana a Bonnie, «sono finita». Dopo 29 ore, Diana è uscita dall'acqua, disidratata e con il vomito. «Non ce la faccio ad allenarmi e a trascinarmi dietro tutti per un altro anno», ha detto i suoi sostenitori, quando la squadra si è fermata a terra a Key West. Ha pianto, mentre diceva «penso che dovrò andare nella tomba, senza aver nuotato da Cuba alla Florida». 6 settimane dopo, incredibilmente, Diana ci riprovò. Il tempo e l'acqua erano impeccabili. «Era trasparente come il vetro per tutto il tempo», ha detto Diana. Aveva letto un libro di Stephen Hawking e al tramonto, mentre era avvolta dal cielo e dal mare scuri, pensava ai limiti infiniti del tempo e dello spazio. Improvvisamente, verso le 20, sentì un dolore mai provato prima, come se fosse stata immersa in olio bollente e il suo corpo fosse in fiamme. Era stata punta da uno sciame di cubo meduse, la creatura più velenosa dell'oceano. Un mostro quasi mitologico con 24 occhi e tentacoli di quasi un metro che iniettano un veleno in grado di provocare un collasso cardiovascolare e un'emorragia cerebrale. «Lo sentivo nella schiena e poi nei polmoni», ricorda Diana. «Sono rimasta paralizzata e in agonia». Un tecnico di emergenza si è tuffato per eliminare i tentacoli gelatinosi ed è stato punto anche lui nel farlo. È risalito sulla barca, si è iniettato l'epinefrina ed è crollato sul ponte, riuscendo a respirare solo 3 volte al minuto. Diana intanto era rimasta nell'oceano, galleggiando nell'acqua, urlando e rantolando in cerca d'aria. Dopo che il peggio era passato, ha ripreso il suo ritmo. Alle 5 del mattino, un'equipe medica dell'Università di Miami arrivò per assisterla. «Era come una terapia intensiva in acqua», ha raccontato. Le sono stati somministrati prednisone e ossigeno e poi ha continuato a nuotare. Al tramonto è stata nuovamente punta. Il nipote di Diana, Timothy Wheeler, che stava lavorando a un documentario sulla nuotata, l'ha filmata mentre veniva estratta dal mare. Il suo volto è straziato dal terrore, poi chiude gli occhi e si spegne, mentre l'equipe medica le somministra l'ossigeno. Bonnie le urla di continuare a respirare, di non addormentarsi. Alla fine, l'aria inizia a entrare e uscire dal naso, appannando la maschera dell'ossigeno. Diana ha insistito per continuare dopo alcune ore di trattamento. Se fosse tornata alle coordinate precise del GPS in cui si era fermata, avrebbe potuto almeno tentare una nuotata a tappe. Ma era troppo debole per nuotare per metà del tempo in cui rimase in acqua e la squadra veniva portata fuori rotta. Dopo 37 ore i navigatori diedero a Diana una brutta notizia. Le dissero «Vuoi andare alle Bahamas?» e lei rispose «No, non voglio andare alle Bahamas». E loro hanno detto «Allora è finita, abbiamo finito». Bonnie ha detto a Diana «Ti ho visto quasi morire ieri sera e non credo di poterlo fare di nuovo». Ancora in acqua Diana disse «Altre persone possono provarci, ma sono più giovani e faranno altre nuotate». Aveva un'aria distrutta e affranta. Stavolta era davvero la fine. Cause the biz behind those bars.
the tricks I have. So like my balls, I'm in my bag. Feel a little testy when I'm mad. Sick of wrestling as I've had. Unsuccessfully, I might add. And I know it's best to leave it live. But even I get obsessed with reading everything and let it get the best of me till I stand. Just cut to the chase like OJ in his prom but going up the roadway. And get off my dick if I set my balls where you aren't. You bitches with crochet. All I ever wanted to rope chain from the day.
Diana non ha avuto una relazione seria da decenni e forse la sua scelta è legata anche a un desiderio più o meno conscio di punirsi. Ma lei e Bonnie Stoll sono davvero una squadra. Hanno tatuaggi uguali che dicono un cuore solo, una mente sola in giapponese. Si parlano e si mandano messaggi in continuazione e si vedono tutti i giorni. Bonnie vive a 10 minuti dalla casa di Diana in un'abitazione moderna con una fotografia di Jesse Owens di Leni Riefenstahl che Diana le ha regalato appesa in soggiorno. «Lei fa per me tanto quanto io faccio per lei», dice Bonnie, «e non voglio fare la spalla di Diana, non è quello il mio posto». Dopo la nuotata quasi fatale del 2011, Bonnie e Diana erano profondamente in disaccordo sul fatto di abbandonare o meno il sogno di Cuba. Bonnie si era convinta che perseverare fosse quasi un suicidio. In queste situazioni, secondo Bonnie, Diana si comporta in modo immaturo e può reagire più in base alla disperazione che alla razionalità. «Il mio compito ora è di trovare in qualche modo ispirazione da questa sconfitta», ha dichiarato Diana un mese dopo il suo terzo tentativo fallito. «A volte la rassegnazione e l'accettazione sono necessarie, ma quell'oceano è ancora lì. Non voglio essere una donna folle che fa questo per anni e anni, prova e fallisce, prova e fallisce». Ma posso nuotare da Cuba alla Florida e nuoterò da Cuba alla Florida. Diana ha sempre creduto che un campione sia una persona che non si arrende. Al liceo aveva appeso alla parete un poster che recitava «Un diamante è un pezzo di carbone che non si è arreso». Ma un altro tipo di persona che non si arrende sono i pazzi. Karen Sauvigne è un'amica di Diana e anche un ex triatleta che ha completato un giro in bicicletta di 400 miglia a 60 anni e ha detto «A un certo livello posso avvicinarmi a capirla, ma dopo che gli amici di Diana hanno visto le fotografie del suo volto tumefatto e sfigurato dalle punture, Karen ha raccontato «Ci siamo tutti detti, arrenditi ragazza». Candace Lye Hogan, un'ex fidanzata che ha accompagnato Diana in ogni nuotata a Cuba dal 1978, ha detto «Ho temuto fin dal primo giorno che sarebbe morta. Quello specchio d'acqua è ancora un luogo selvaggio. È un posto strano là fuori». Il 18 agosto 2012 Diana Nayad fece il suo quarto tentativo. Nuotò per 51 ore e venne punta ripetutamente dalle meduse. Di notte indossava una maschera protettiva che lasciava scoperti solo il naso e le labbra, ma venne punta sulla bocca. Quando la sua squadra la tirò finalmente fuori, c'erano squali nell'acqua intorno a lei e una forte tempesta tropicale sopra di lei. Diana oppose resistenza, scuotendo la testa con rabbia, anche se c'erano lampi, tuoni e venti impetuosi che sballottavano la piccola imbarcazione di scorta su e giù per le onde. Ha ceduto solo quando l'hanno convinta che un fulmine avrebbe potuto uccidere uno dei canoisti. Bonnie disse a Diana che non l'avrebbe più accompagnata in un quinto tentativo a Cuba. Era sempre più turbata dall'incapacità della sua amica di accettare la sconfitta. Non importava quante persone, anche molto esperte, le dicessero che la nuotata a Cuba non si poteva fare, che non era fisicamente, umanamente possibile, che c'erano troppe variabili. Quell'estate tutti, scienziati, esperti di resistenza, neurologi, il suo team, Bonnie, dicevano che era impossibile. Ma Diana era convinta che con ogni tentativo fallito avesse imparato qualcosa. Arruolò Engel Yanagihara, la più grande autorità mondiale in materia di cubo meduse, e collaborò con un esperto di protesi per produrre una maschera in silicone, con fori per gli occhi e parti piatte da mordere che fissavano la maschera sulle labbra di Diana, pur permettendole di respirare. Qualcuno disse che nuotare con questo equipaggiamento protettivo sarebbe stato come indossare scarpe di piombo per scalare il Monte Everest. Diana si rese conto che la maschera la rallentava di circa 0,3 miglia orarie e che la costringeva a ingerire molta più acqua di mare di quanto faccia bene allo stomaco. Ma quella difficoltà la proteggeva dalle punture di cubo medusa, che sono molto, molto peggiori. E poi non c'era altro modo. Questa volta aveva un piano semplice per affrontare il meteo. Inviò un'email al suo team con scritto: «Quest'anno non interromperemo in nessun caso la nuotata a causa di temporali, per quanto forti possano essere». Bonnie era convinta che nessuna preparazione sarebbe stata sufficiente. Qualcosa poteva sempre andare storto e se qualcosa può andare storto, come è noto, lo fa. Ma all'ultimo minuto cambiò idea e decise di accompagnare comunque Diana nel suo ennesimo tentativo. Fu un grande gesto di affetto. Bonnie non voleva avere rimpianti. Se questo era ciò che Diana aveva intenzione di fare, allora Bonnie sarebbe stata con lei. A Lavana, la notte prima della nuotata, Diana ha sentito arrivare un raffreddore, ma un allenatore le ha fatto un massaggio prima di andare a dormire e lei si è svegliata 10 ore dopo sentendosi benissimo. Prima di una nuotata ci si sforza di contenere l'adrenalina, in modo da avere energia disponibile per affrontare le crisi. Quando qualcosa è importante, non si vuole disperdere la propria energia, ma tenerla dentro di sé per i momenti peggiori. La prima notte in acqua, la maschera è stata un'agonia. Le ha lacerato la bocca e l'ha costretta a ingoiare così tanta acqua salata da vomitare continuamente. La seconda notte c'è stata una tempesta e le barche di supporto si sono dovute allontanare per evitare di colpirla. Per 2 ore Diana ha arrancato nell'acqua raffreddandosi gravemente. «Ho iniziato ad avere delle allucinazioni molto gravi», ha raccontato. «Pensavo di aver visto il Taj Mahal. Ho visto tutta la struttura e ne parlavo con gli squali. Pensavo che fossimo usciti dalla rotta e che fossimo in India». Bonnie le disse di non preoccuparsi per il Taj Mahal e di nuotargli intorno. E poi di colpo si alzò un po' di vento e tutto iniziò ad andare per il verso giusto. Tutto. Niente squali, correnti e vento. Il gruppo veniva trascinato proprio nella direzione in cui voleva andare. Diana aveva preso un buon ritmo e anche con il mare più mosso c'era una buona corrente e lei si sentiva bene. E quando la sera si mise la maschera, Bonnie le disse: «Voglio dirti una cosa, non dovrai mai più metterti questa maschera». Era l'ultima notte nell'oceano. Il team di navigazione aveva calcolato che la nuotata sarebbe durata 3 notti, forse 4, ma la corrente e le condizioni indicavano che sarebbero arrivati in Florida prima del tramonto del terzo giorno. Fu come se Madre Natura avesse detto: «Sai cosa? Stavolta lasciala andare». In acqua Diana iniziò a pensare davvero di farcela. Prima di quel momento non aveva idea di quando sarebbe finita, se quella notte fosse l'ultima da superare o ce ne fosse un'altra ancora dopo. Ad un certo punto sollevò la testa per respirare, vide una luce all'orizzonte e un brivido la attraversò. «Ho visto il sole che stava sorgendo, ho visto una luce bianchissima», disse. «Ma era meglio del sole». Bonnie le disse: «Quelle sono le luci di Key West». E Diana pianse. Le mancavano ancora 14 o 15 ore. Ma per una come lei, 15 ore sono una nuotata d'allenamento. That's why these prosecutors wanna convict me, strictly just to get me off of these streets quickly. But all they kids be listening to me religiously, so I'm signing CDs while police fingerprint me. They're for the judge's daughter, but his grudge is against me. If I'm such a fucking menace, this shit doesn't make sense, B. It's all political. If my music is literal and I'm a criminal, how the fuck can I raise a little girl? I couldn't, I wouldn't be fit to. You're full of shit too, Guerrero. That was a business. Quando Diana si avvicinò alla terraferma, il team sulla barca se ne accorse prima di lei. A quel punto la sua vista era pessima, gli occhi bruciati dalla salsedine ed aveva vaghe allucinazioni, ma ad un tratto si accorse che c'era un sacco di gente che aveva iniziato a nuotare con lei. Si stavano avvicinando alla barriera corallina, al largo di Key West. Diana iniziò a pensare a tutti i posti in cui si era allenata, a tutte le persone che l'avevano aiutata, a tutte le raccolte fondi. Si ricordò al primo tentativo e quanto fosse stato sconvolgente sentirsi dire che si è talmente fuori rotta che non ce la si farà mai. Una volta attraversata la barriera corallina, per lei non fu un momento di celebrazione euforica, ma una voce rabbiosa che le ripeteva: «Non ti sei arresa, non ti sei arresa». Alle 2 del pomeriggio Diana sbatté le gambe sulla sabbia nell'acqua bassa della riva, dove centinaia di persone si erano radunate per applaudirla. Le sue labbra erano gonfie come quelle di un clown, barcollava come un bambino che muove i primi passi. Bonnie le stava davanti, a pochi metri dalla riva, e la incitava ad andare avanti finché alla fine Diana uscì dall'acqua e le cadde tra le braccia. Riuscì soltanto a dire alla folla: «Non si è mai troppo vecchi per inseguire i propri sogni». Maybe they'll admit it when we're gone. Just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs, and we can grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, potete scriverci. La nostra mail è podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!